la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8.05, entriamo in newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi per questa puntata della nostra trasmissione mattutina di informazione locale. Uno sguardo subito al meteo. Già sapevamo che la giornata sarebbe stata più grigia di quella di ieri, ma chiediamo informazioni e aggiornamenti all'AMMA con Daniele Grifoni quest'oggi. Ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, per oggi è previsto e confermato un moderato, modesto peggioramento a causa di una perturbazione di debole intensità. Questa perturbazione porterà anche a delle precipitazioni, ovviamente come conseguenza che saranno comunque piuttosto deboli, e interesseranno più direttamente le zone di nord-ovest in mattinata. Poi nel corso del pomeriggio qualche pioggia potrà interessare anche le restanti zone centro-settentrionali, mentre le zone più orientali e quelle meridionali la probabilità di pioggia rimane comunque estremamente bassa. I venti sono di scirocco fino a moderati su coste arcipelago, deboli sulle zone interne. Per quanto riguarda le temperature, sono aumentate questa notte rispetto a ieri. Soltanto nell'Aretino si segnalano ancora delle locali gelate, mentre sulla costa si sono raggiunti valori anche superiori a 10 gradi, soprattutto sulla zona centro-meridionale costiera. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, quest'oggi subiranno un calo per la maggiore copertura nuvolosa e anche le precipitazioni. Poi la tendenza per la giornata di domani vede di nuovo un miglioramento, a parte qualche residua precipitazione in mattinata sulle zone appenniniche, nevosa oltre 1400 metri di quota, ma si tratterà di precipitazioni piuttosto ancora deboli. Per quanto riguarda la tendenza per il pomeriggio, ampie schiarite su tutta la regione. Le temperature domani un ulteriore aumento nei valori minimi, i valori massimi sono previsti stazionari o in lieve aumento. Quindi questa è la situazione per oggi e per domani. Poi anche per quanto riguarda la giornata di giovedì non sono previste variazioni significative, probabile qualche pioggia nella giornata di venerdì sulle zone più settentrionali, però vedremo meglio nei prossimi giorni.
Esatto, per il momento ci fermiamo qui. Grazie Grifoni, grazie all'AMMA, breve pausa e torniamo in newsline.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare network.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Qual è la tua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi, perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti su sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
La comunicazione è efficace, usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Se non l'avevate ascoltato, ve l'abbiamo fatto sentire due volte, di fila all'altro, lo spot dedicato al Controradio Club, perché il messaggio è ben chiaro: controradioclub.it è il sito di riferimento per fare la tessera. Sei un ascoltatore fedele, stai ascoltando Controradio, ascoltatore o ascoltatrice, ebbene, davvero vi chiediamo un sostegno di rinnovamento o di iscrizione al Controradio Club, strumento per noi fondamentale per andare avanti con la compagnia che vi facciamo con contenuti, intrattenimento, informazione, sia di carattere giornalistico che musicale, insomma tutto quello che voi ben sapete se siete all'ascolto in questo momento. Andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sulla nostra home page. In prima, su controradio.it, trovate la notizia che riguarda le key box. Molto saranno fischiate le orecchie agli esponenti di Salviamo Firenze per Viverci, che avevano inscenato il flash mob delle X rosse appiccicate alle key box durante e in occasione del G7 sul turismo. Da tempo dicevano che erano strumenti fuori legge, bene, pare se ne sia accorto anche il Ministero. La stretta del Viminale, apertura dalla Nazione, circolare del Ministero sull'obbligo di identificazione in presenza e comunicazione alla questura entro 24 ore. La sindaca Funaro dice: problema di decoro e di sicurezza dei cittadini, ha sempre ribadito questo binomio Funaro, collaborazione fondamentale. Giro di vite sulle key box, Funaro esulta, bene piante dosi, l'apertura di spalla su Repubblica, che poi si concentra sull'aggiornamento sulle condizioni di salute del giocatore Boveda, Careggi, Sprona e Viola, con l'Empoli giocate anche per me. Ma noi vogliamo dare attenzione in particolare ad una proposta che è arrivata nelle scorse ore da Prato: sfruttamento, proteggere chi parla, estendere gli strumenti di tutela dei collaboratori di giustizia anche agli stranieri che denunciano lo sfruttamento lavorativo e danno informazioni rilevanti per sgominare il sistema. Questa è la proposta lanciata dal procuratore di Prato Luca Tescaroli durante un'iniziativa, ci dice tutto il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
La giustizia e le istituzioni pratesi chiamano Roma, che ora in qualche modo dovrà decidere di rispondere. Il grido d'aiuto arriva con due proposte costruttive che riguardano la lotta allo sfruttamento lavorativo ancora una volta al centro dell'attenzione della città, in occasione del convegno ospitato a Prismalab, che stamane ha inteso riflettere nel giorno dell'11° anniversario del tragico rogo alla fabbrica Teresa Moda, dove morirono 7 operai cinesi il 1° dicembre 2013. Il procuratore di Prato Luca Tescaroli nel suo intervento ha proposto di estendere i programmi dedicati ai collaboratori di giustizia ai cittadini stranieri. La prospettiva dell'illegalità nel distretto, dopo 11 anni, è cambiata, con l'accento che si sposta ora sempre di più sullo sfruttamento lavorativo. Sarebbe importante, ha detto a questo proposito Tescaroli, estendere l'applicabilità delle norme sui collaboratori e i testimoni di giustizia ai cittadini stranieri, sia sull'assistenza che sulla tutela, visto che la norma prevede anche il cambio di generalità. Si tratta, ha detto ancora Tescaroli, di norme che prevedono il reinserimento sociale della persona denunciante per una effettiva integrazione. Proposta arriva per abbattere il muro di omertà che caratterizza ancora spesso alcune delle comunità migranti nella città con più stranieri residenti in rapporto alla popolazione in questo paese. L'idea è stata immediatamente accolta dal presidente della Toscana Eugenio Gianni, che ai cronisti ai margini dell'evento ha detto appunto di voler convocare i deputati e senatori toscani perché facciano propria questa proposta in Parlamento. I tempi sono maturi, per usare le parole della sindaca di Prato Ilaria Bugetti, anche per avere maggiore attenzione dal governo riguardo le risorse umane per eseguire i controlli nel distretto e infine per intitolare, come dice la sindaca, uno spazio pubblico alle 7 vittime del 1° dicembre 2013. La palla passa ora al Consiglio Comunale di Prato.
Ulteriori informazioni anche sul nostro sito controradio.it. Il nostro Giorgio Bernardini, che sentiremo tra poco in diretta da Prato, lo ha raggiunto Raffaele Palumbo, perché alle 8.40 avremo un focus sulle mobilitazioni, le vertenze, le situazioni che stanno portando a passeggiate rumorose, assemblee, presidi permanenti, scioperi a Prato, a partire dalla sede di Linea Glemur in via Aldo Moro, dove è iniziato appunto un presidio permanente dei lavoratori dell'ex tessitura Sofia di Montemurlo. Il punto su un territorio che sta manifestando tutta una serie di cortocircuiti dal punto di vista produttivo e dei diritti, rispetto dei diritti economici, sociali e lavorativi di chi mantiene attive queste fabbriche, che via via vedono delle mobilitazioni con presidi appunto sostenuti dal sindacato di base. Tutto questo, dicevamo, in diretta per Controradio Live in esterna dalle 8.40. Andiamo a dare uno sguardo al Corriere Fiorentino. Bove sta meglio su corsi decisivi, risveglio e la videochiamata con i compagni di squadra, continuano gli esami per capire le cause del malore. Poi fotonotizia riguarda San Miniato: per la Basilica un cantiere trasparente, si potrà salire sui ponteggi, davvero uno scenario suggestivo rispetto ai lavori di ristrutturazione della Basilica di San Miniato al Monte, che sono stati presentati ieri. Un cantiere che garantirà l'ingresso alla Basilica durante i lavori con percorsi guidati e, come dicevamo, sarà aperto ai visitatori, che potranno prenotare tramite un'app sul sito della stessa Basilica di San Miniato. Ma sentiamo l'abate Bernardo Gianni e la direttrice dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Del Verme, nelle interviste di Domenico Guarino.
Certo, e non potrebbe essere diversamente. San Miniato dal 2018, cioè del nostro millenario, è finalmente incluso nel patrimonio UNESCO, quindi da parte nostra solo e soltanto gioia di accogliere questo importantissimo cantiere, la speranza che è certezza di un lavoro in piena sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici, i restauratori e le restauratrici, e anche questo esperimento importante di fruibilità della chiesa nonostante i lavori in corso. Questo è un approccio importante che in un monastero benedettino, ora et labora, fa molta suggestione. Certamente questa impalcatura fa un po' da filtro fra noi e la città, ma mi piace dirvi che soprattutto quando soffia tramontana nel chiostro rimbomba un sibolo molto suggestivo che ci piace immaginare essere la voce dello spirito che ci tiene vicino a tutti nonostante le impalcature, ecco, mettiamola così.
Alessandra Del Verme, sono il direttore dell'Agenzia del Demanio. Terminiamo entro l'estate 25 i lavori e il collaudo entro il 2025. È un'opera finanziata PNRR con un finanziamento di 3,6 milioni, dunque è molto importante che manteniamo il rispetto dei tempi. Questo è un aspetto basilare della qualità della progettazione, mantenere i tempi. L'altro aspetto saranno i materiali innovativi che utilizziamo e proprio la qualità dell'intervento.
Yeah. to begin once again. Just a friend on the wind seeking shelter.
Alle 8 e 19 minuti torniamo a parlare di tranvia a Campi Bisenzio, un argomento che abbiamo trattato anche nel focus settimanale di ieri, Notizie dalla Piana, questa incognita sul progetto, questa attesa della conferenza dei servizi permane la preoccupazione dei cittadini del comitato spontaneo non tranvia via San Giusto, via Masaccio, che si è sempre più allargato da quando anche abbiamo fatto la nostra diretta con Raffaele Palumbo in esterna proprio da San Giusto con tanti residenti e negozianti della zona. Salutiamo la referente del comitato, Valentina Donnini, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, buongiorno, insomma, diciamo che staremo a vedere come andrà questa conferenza dei servizi, Donnini, perché è attesa in un contesto di sospensione, possiamo dire. I lavori della cosiddetta T4.2 dovrebbero partire a giugno 2025 e concludersi entro un anno per poter intercettare e usufruire dei fondi PNRR. Come sta la situazione rispetto alla variante che vorrebbe il comune col passaggio da via San Giusto fortemente da voi respinta?
Allora, sta nel senso che c'è un primo verbale agli atti del comune del primo incontro della conferenza dei servizi, e diciamo che leggendolo emerge quello che poi, insomma, noi vabbè già sapevamo, che la documentazione che comunque il comune di Campi Bisenzio ha fornito in merito alla variante è una documentazione abbastanza, diciamo, scarna e poco approfondita. Ecco, non so, c'è per esempio la soprintendenza che ribadisce che con la scelta della variante sono necessari degli approfondimenti per la tutela, per esempio, di Villa Ruscellai. C'è l'ARPAT che dice che la documentazione ricevuta non fa un confronto tra i due progetti, quindi si evince solo che nel pezzo della variante, per esempio, ci sono 28 ricettori con delle criticità abbastanza grosse, di cui il 13% addirittura supera i limiti di riferimento, ma ecco, non c'è niente di più. C'è il Genio Civile che dice anche lì che mancano documentazioni, cioè è tutto piuttosto scarno, ecco.
Ecco, da quello che lei mi sta dicendo e che emergerebbe dalla documentazione, ci sarebbero dunque margini per prevedere una non fattibilità dell'adozione della variante?
Allora, la non fattibilità io chiaramente la spero, nel senso, diciamo che c'è un'altra tassello ancora in più, che è una delibera della Regione Toscana che è del 25 di novembre, dove appunto la Regione Toscana chiede, dopo aver fatto tutto, diciamo, un riassunto delle varie, insomma, mancanze di documentazione, chiede al comune di essere più preciso, e questa è stata votata all'unanimità dal consiglio della regione, che loro devono praticamente, per avere la variante approvata, devono essere in grado di fornire in tempi brevi i costi effettivi di questa variante, perché poi, insomma, è chiaramente una spesa esorbitante in più, e devono dire intanto chi li copre, ed è chiaro che li copre il comune di Campi Bisenzio. Ora voglio vedere come, perché siamo stati, insomma, a sentire quando hanno fatto l'approvazione del bilancio, il comune di Campi non ha soldi, quindi ecco, questo non vorrei che poi ricadesse sui cittadini, spero di no, e anche chiede certezza sui tempi di realizzazione.
Ricordiamo, facciamo
variante.
Un attimo il punto anche per chi non ha seguito tutta la vicenda: la variante richiesta dal comune riguarda l'ultimo tratto della linea.
Sì, l'ultimo tratto della linea, che si incunea appunto in queste due strade, di cui una molto stretta, e quindi richiede tutta una serie di accorgimenti in più: la manutenzione delle tre curve contro l'unica curva del progetto definitivo, cioè c'è tutta una serie di, diciamo, criticità, ne sono state pubblicate, erano 10, per cui il rumore, gli espropri, il fognone, cioè da spostare un fognone di un diametro di 1,5 metri, cioè lungo tutta la strada, e anche lì noi abbiamo chiesto al comune rassicurazioni: se viene una bomba d'acqua che cosa succede, quando c'è i lavori di spostamento di questo fognone. Cioè c'è tutta una serie di cose che mancano di approfondimenti e che richiedono sicuramente un tempo maggiore per la messa in opera. Su questo non
ecco,
c'è dubbio.
Lei ricordava la regione che ha espresso il parere politico negativo sulla variante, anche perché carente di tutta una serie di approfondimenti che però dovranno arrivare per forza, visto che a gennaio si dovrebbe tenere la conferenza dei servizi conclusiva per il parere finale su tutta l'opera.
Allora, io non lo so, cioè sicuramente dovranno arrivare per forza. Anche lì i tempi per farli arrivare sono brevi, perché comunque la richiesta, diciamo, di approfondimenti sono approfondimenti dettagliati. Ora, noi siamo stati in un incontro con il sindaco qualche settimana fa e sinceramente non lo so, ecco, la preparazione su questo è chiaro, non compete a lui, compete ai tecnici, però cioè, credo che sia tutto ancora un po' aleatorio. Ecco
perché abbiamo parlato di tranvia sospesa nel titolo di introduzione a questo focus. Voi come comitato cosa vi augurate in questo breve lasso di tempo che potrebbe davvero decidere le sorti del tracciato?
Ma allora, noi ci auguriamo che chiaramente non passi da quello che insomma abbiamo sempre detto, e ci auguriamo che comunque prevalga il buon senso. Ecco, perché è veramente una questione di buon senso. Cioè è chiaro a tutti, a noi c'è stato detto verbalmente, lì sinceramente è stato un pugno allo stomaco, c'è stato detto proprio verbalmente all'incontro che la variante è così e va portata fino in fondo, perché il sindaco ha fatto una promessa elettorale a una parte di cittadini. Quindi io spero che si ritorni a ragionare con il buon senso. Ecco, io noi ci auguriamo questo, perché è evidente a tutti che è una cosa dispendiosa, lunga da fare ed è piena di criticità.
E allora, con questo ulteriore aggiornamento, attendendo l'esito della conferenza dei servizi, ringraziamo Valentina Donnini del Comitato Spontaneo No Tranvia via San Giusto, via Masaccio. Grazie, ci risentiremo. Buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Cogliamo un messaggio che arriva al 342-8104-111 e che si inserisce nella tematica che affrontavamo sulla tranvia di Campi Bisenzio. Mi sono appena collegato. Potete ripetere le motivazioni che il comune di Campi adduce per la variante? Quali sarebbero i miglioramenti? Ebbene, il progetto originario prevedeva, rispetto alla variante, prevedeva di passare dopo via Bruno, da via Botticelli, arrivare in piazza Aldo Moro, e prevedeva anche il passaggio tra due scuole. Questo aveva creato non pochi malumori, tanto da far appunto portare il sindaco Tagliaferri alla promessa di cambiamento dell'ultimo tratto. La soluzione dunque è stata quella di farla passare da via San Giusto via Masaccio, e lì ci sono tutte le problematiche che esponevamo con la referente del comitato. Il tratto della discordia, definito così, più lungo di 66 metri circa rispetto al tracciato originario, ha anche un maggior costo. Stiamo parlando di una variante da 3 milioni per questi 66 metri in più, oltre allo scenario di preoccupazione rispetto al percorso molto ristretto, le questioni di sicurezza, insomma tutto quello che affrontavamo con Valentina Donnini. Dunque aggiorneremo su questa vicenda che è ancora tutta in sospeso, manca il progetto definitivo, mancano i via libera definitivi e quindi daremo conto di cosa verrà deciso Adesso sono le 8:28, noi tra poco passiamo la linea come di consueto al GR di Popolare Network. Nel frattempo leggiamo una notizia di cronaca che arriva da Milano: una persona è morta e un'altra è rimasta ferita gravemente a causa di un incendio divampato in un appartamento. Il fatto è avvenuto a Bresso, nel milanese, in un edificio di 6 piani. La vittima aveva 60 anni. Questo per quanto riguarda la cronaca nazionale. Subito dopo Popolare ci collegheremo in esterna, andremo con Raffaele Palumbo e Giorgio Bernardini nella Prato, che non ci sta tra chiude e apre, picchetti, appalti, passeggiate rumorose e scioperi permanenti. Rimanete con noi.
E 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Oggi ci sarà una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla crisi siriana. Regime e ribelli continuano a combattere ormai sotto Aleppo. Nella provincia di Hama il governo ha detto di aver creato una barriera, un fronte, e di aver fermato l'avanzata delle milizie antigovernative. I raid sulle zone sotto il controllo dei ribelli hanno fatto decine di vittime civili. Secondo le Nazioni Unite ci sono già 50.000 nuovi profughi interni. A est, nella zona di Deir ez-Zor, l'esercito e le milizie straniere che lo supportano avrebbero preso posizioni a vantaggio dei miliziani curdi. Un ulteriore sviluppo che conferma la crescente instabilità del paese.
Scambio di accuse tra Israele ed Hezbollah libanesi per le ripetute violazioni della tregua nelle ultime 24 ore nel sud del Libano. Il governo di Beirut ha detto che le vittime sono state almeno 11, diversi anche i feriti. Il presidente del Parlamento libanese Berri, punto di contatto con Hezbollah, ha accusato Israele di avere violato la tregua dalla scorsa settimana più di 50 volte.
Ho parlato con Elkan, faremo del nostro meglio per difendere l'occupazione, così Giorgia Meloni. Ieri sera è intervenuta sulla vicenda Stellantis. È stata una giornata tesa per la multinazionale dell'auto. Dopo il licenziamento dell'amministratore delegato Tavares, il titolo in borsa è sprofondato a causa dell'incertezza della situazione. I sindacati hanno chiesto che si apra subito un confronto con il governo come parte di una trattativa sugli stabilimenti e soprattutto un piano industriale sugli investimenti per l'Italia.
Oggi la sentenza di primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Questa mattina la Corte d'Assise di Venezia e i giudici emetteranno il verdetto su una delle vicende che più hanno colpito l'opinione pubblica e riportato in primo piano il tema della violenza di genere. In aula è prevista la presenza sia dell'omicida, reo confesso, Filippo Turetta, sia del padre della vittima, Gino Cecchettin, che alla memoria della figlia ha dedicato una fondazione per divulgare la cultura del rispetto e della parità tra i generi. La richiesta del PM è l'ergastolo per il 22enne.
Domani sarà il giorno della verità per il governo francese. Il primo ministro, voluto da Macron, Michel Barnier, potrebbe cadere. Nel suo discorso ieri ha fatto appello al senso di responsabilità delle forze politiche a non lasciare la Francia senza governo nel pieno dell'approvazione della legge di bilancio, ma le possibilità sembrano ormai molto ridotte. Marine Le Pen, che in un primo momento aveva trattato con Barnier, ha annunciato che voterà la mozione di sfiducia insieme alle sinistre del nuovo Fronte Popolare. Se così sarà, effettivamente domani il governo Barnier cadrà e la Francia entrerà in una fase di grande incertezza politica. Il tempo oggi: in arrivo una perturbazione, è previsto l'aumento della nuvolosità con possibili piogge nel corso della giornata. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Invece dei calzini antiscivolo, regala un panettone fatto per bene di Emergency e dai un aiuto concreto alle vittime di guerra e povertà. Lo trovi nelle piazze d'Italia dal 5 all'8 dicembre. Scopri dove su emergency.it/panettone.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 per incidente, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per incidente, adesso risolto tra Valdarne e Arezzo in direzione Roma. Inoltre coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipiri, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce e coda in uscita a Scandicci. Prima di salutarci, anche questa sera si replicano i provvedimenti relativi alle simulazioni di preesercizio della T2 della tranvia di Firenze. Dalle 18 fino a fine servizio tutti i tram della T2 percorreranno l'intera tratta per Etola San Marco e il ritorno e non effettueranno la fermata al capolinea di unità. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho.
Forza, dai, che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21:30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Pino.
Risposta esatta!
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, L'Amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Rock Contest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci contro Radio Club. Apertura porte ore 20:45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e in streaming sui canali online di Rock Contest e Controradio.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Radio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale Temporary Store in cui acquistare i libri risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Da giovedì 5 dicembre, presentazioni e incontri ad ingresso gratuito a cura di Luca Sofri con tanti ospiti. Fabio Volo, Cristina Comencini e Viola Ardone, Stefano Nazzi e Francesco Costa, Claudio Bisio, Antonio Scurati, Chiara Tagliaferri e Diego Passoni, Stefano Tacconi, Vanessa Roghi e tanti altri. Tutte le info su fondarte.peccioli.net.
Sabato 7 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana. Oltre i muri, comunità resistenti. Centinaia di eventi tra concerti, DJ set, spettacoli teatrali, talks, incontri, cene sociali, presentazioni di libri e mostre. Sabato 7 dicembre cerca il circolo e l'evento più vicino a te sul sito arcitoscana.it e sui social di Arci Toscana e vivi la tua Notte Rossa.
Contro Radio.
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, ma come anticipato andiamo a Prato, nella Prato che non ci sta, con Raffaele Palumbo e il nostro corrispondente Giorgio Bernardini. Raffaele, a te la linea, buongiorno.
Grazie Chiara, buongiorno a te e tutti coloro che ci ascoltano, buongiorno anche da Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Giorgio Bernardini con me quest'oggi, siamo a Prato, estrema periferia, nella lunga via Aldo Moro, che è la via del Macrolotto 2. Si parte dal Macrolotto 0, che è quello più cittadino, diciamo, quello centrale, dove c'è la piazza dell'immaginario, il Macrolotto 1, questo è il Macrolotto 2, dove c'è anche la tristemente famosa Texprint, per intenderci. Ci sono 5 gradi e mezzo adesso, siamo intorno ad un fuoco improvvisato, siamo circondati da tende, delle tende da campeggio, per dove ci sono delle persone che dormono in questo momento, perché c'è un presidio permanente di Sudcobas con dei lavoratori di che cosa poi lo racconteremo. Noi siamo davanti al maglificio Glamour e siamo qui, Giorgio, addirittura a cercare di definire i nostri interlocutori per chi lavorano.
Sì, questo è il problema principale, che adesso ci racconterà chi vive la situazione direttamente e quindi può interpretare le cose, però qui davanti a Linea Glamour non sappiamo se i lavoratori sono di Linea Glamour oppure no, perché cosa succede? Succede che, come ha evidenziato Sudcobas diverse volte, con anche annunciando un esposto in procura, come ha evidenziato il procuratore di Prato Luca Tescaroli, c'è un problema evidente che va oltre i controlli e oltre le regole, e riguarda appunto le aziende apri e chiudi, che non sono solo quelle che aprono e poi chiudono, ma sono anche le aziende che hanno e tengono aperte, come hanno evidenziato le inchieste, diverse ditte, dove possono smistare i loro lavoratori a seconda se ricevono oppure no dei controlli o delle ovviamente limitazioni rispetto a qualcosa che hanno combinato che non va bene, sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista appunto della dignità dei lavoratori.
Qui sta accadendo qualcosa di molto importante. Prima sottolineavo il cielo plumbeo e la temperatura, non per un caso, perché qui ci sono, come dire, i sindacalisti di Sudcobas, i lavoratori della Glamour, a passare la notte in presidio permanente. Non è per niente divertente, perché fa veramente molto freddo ed è molto umido ed è una cosa che colpisce, diciamo così, rispetto a quella che è la storia del lavoro. 41 anni fa, oggi, l'anniversario della strage di Bhopal in India, dove ci furono quasi 4.000 morti, diciamo. Per cui la storia del lavoro è sempre importante, e Prato è la città del lavoro. I macrolotti nascono nei momenti del boom economico, nascono nei momenti della grande immigrazione, non solo dal sud Italia, dove Prato era veramente il luogo dell'età dell'oro, per riprendere il titolo del libro di un premio Strega locale, di un grande scrittore locale. Per cui poi questa zona si è trasformata, ma le grandi questioni sono rimaste endemiche, cioè all'interno della comunità cinese che si autosfruttava, come è successo alla comunità avellinese in qualche modo, cioè persone che lavoravano 14 ore al giorno in quella che un grande architetto definì la mixité, cioè ovvero tenere nello stesso edificio il luogo di vita e il luogo di lavoro. Ora però le cose sono cambiate, perché lo sfruttamento adesso va a ricadere soprattutto sui cittadini pakistani. C'è un conflitto sociale latente a Prato, non manifesto ma latente, anche perché è stato molto ben dominato dal collante lavoro, che però adesso inizia a scarseggiare, il conflitto diventa meno latente. I cinesi a loro volta vengono visti, ad esempio, dai nordafricani come una specie di bancomat, perché vanno in giro col cash, col contante, c'è il problema delle elusioni delle tasse, del dumping. Insomma, la questione è molto complessa, però noi oggi qui stiamo raccontando una contemporaneità, una cosa che accade ora. Mi ripeti il tuo nome?
Emma
Sudcobas, la notte com'è passata?
La notte è andata bene. Ieri i lavoratori dell'ex tessitura Sofia hanno iniziato uno sciopero davanti a Linea Glamour, che fa parte dello stesso gruppo di impresa di tessitura Sofia. I lavoratori qualche mese fa, dopo aver denunciato le condizioni di lavoro in cui lavoravano, cioè 12 ore al giorno, quando in ditta è arrivato il controllo dell'ispettorato del lavoro, la ditta ha riprodotto lo stesso schema che è molto frequente in questo distretto tessile, cioè il sistema dell'apri e chiudi, cioè che le ditte, appunto, dopo aver subito una denuncia da parte dell'ispettorato del lavoro e dopo il sindacato, chiudano la ditta per cercare di spostare il lavoro da un'altra parte. Questo viene fatto in modo da diciamo scappare dalle responsabilità che hanno verso i lavoratori. Ci troviamo qui perché i lavoratori, quando lavoravano a Tessitura Sofia, varie volte quando c'erano grandi picchi di lavoro venivano spostati nella fabbrica in cui stiamo presidiando a lavorare. Siamo qui comunque a denunciare questo sistema dell'apri e chiudi che da tanto tempo va avanti in queste piccole aziende.
Tra le altre cose ricordiamo una questione importante: Prato è famosa per il tessile, è famosa perché un tal Mazzoni alla fine dell'Ottocento va in Inghilterra e scopre che le macchine si muovono con l'acqua. Prato è seduta sull'acqua, importa questo sistema che noi oggi chiamiamo dell'economia circolare e inizia a produrre tessuti di grande qualità. I cinesi qui non fanno i tessuti di grande qualità, Giorgio, fanno un'altra cosa.
No, non li fanno, questo è molto importante. Purtroppo questo attiene al fatto che si chiami distretto tessile spesso. In realtà il distretto tessile vero e proprio si è spostato un po' a Montemurlo, perché qua cosa fanno le aziende, soprattutto cinesi, insomma 99% cinesi, sono circa 5.000 aziende stimate, fanno l'abbigliamento, che è diverso, fanno il pronto moda, che è un segmento diverso del mercato che si fa con il tessuto appunto come materia prima. Ovviamente, questo va spiegato subito, il tessuto le ditte cinesi di Prato non lo comprano dai tessitori pratesi, ma lo comprano, lo importano dalla Cina. Quindi diciamo neanche il tessuto diciamo che viene prodotto a Prato fa parte poi di questo ciclo dell'abbigliamento.
Però poi viene fatto qui, si può anche scrivere Made in Italy.
Esattamente, si può scrivere Made in Italy, si deve scrivere Made in Italy. Questa è un'altra delle cose importanti che insomma sono state discusse anche a livello internazionale, perché diciamoci la verità, questo è il vero problema. Il problema è anche di stabilire delle regole e come le regole devono essere rispettate e concordate. La verità è che il mondo del tessile sta guardando molto di più appunto a questa garanzia della filiera, alla blockchain, sta cercando di capire anche con le tecnologie del nostro tempo come è possibile certificare al di là del Made in Italy il proprio prodotto. Allo stesso tempo l'abbigliamento sta cambiando molto, perché siamo all'interno di una crisi del settore moda che coinvolge veramente tutti i comparti, e qua a Prato lo vediamo molto bene.
Sì, infatti lo hai descritto benissimo. Tra le altre cose, per esempio, ci sono dei luoghi d'eccellenza a Montemurlo inseriti in delle filiere dove, se ad esempio non ti autoproduci una percentuale di energia elettrica da te, non puoi stare in quella filiera che deve rispondere a dei disciplinari molto severi. Quindi stiamo cercando di restituire un po' la complessità del fenomeno. Qui il venerdì sera arrivano furgoni Ducato targati Polonia, targati Repubblica Ceca, con una pistola nella tasca, il cash nell'altra tasca, vengono a ritirare i vestitini a 2 euro l'uno per andare a fare poi i mercati a Praga, a Budapest e in altre situazioni del genere. Perché se io vengo qua e dico soldi alla mano, io ho bisogno di 5.000 vestitini entro venerdì, e 2,80 euro, no, facciamo 2,90 euro, ok, bene, chiuso. Cioè, questo è il ritmo.
Sì, i ritmi appunto sono questi. Spesso viene questi anche grandi brand o piccoli brand comunque vengono chiamati come Made in Italy, quando in realtà questi prodotti, spesso anche di comunque brand di lusso, in realtà sono prodotti in condizioni di lavoro che non sono rispettati. I lavoratori in realtà lavorano appunto spesso 12 ore al giorno per 7 giorni, non ci sono metodi di sicurezza sul posto di lavoro. Le condizioni comunque siamo chiare, questo distretto col tempo ce l'ha insegnato, e appunto la lotta comunque contro sia grandi brand contro le piccole aziende continua.
Sembra di raccontare una storia quasi ottocentesca per alcuni versi, no?
Assolutamente sì, e permettimi di usare anche una nota, diciamo così, acustica, sentire lo scoppiettio del fuoco accanto a noi, in una protesta fatta di persone che sul posto ancora dormono ci riporta indietro di molto tempo. Del resto tu hai spiegato benissimo che ci sono delle assonanze con il passato. Io ne voglio ricordare una che secondo me è significativa e riguarda la valorizzazione della lotta di queste persone, che mi ricorda tantissimo quella assopita fino a un certo punto etnica che avveniva negli Stati Uniti d'America all'inizio del secolo scorso, quando per l'appunto proprio su rivendicazioni che riguardavano il mondo del lavoro ha fatto riconoscere, diciamo così, quella che è una battaglia storica del sindacato. E quindi secondo me è interessante anche cercare di capire sociologicamente come state facendo voi, come stiamo facendo noi, quello che è sostanzialmente il cuore di un problema che riguarda la società e non la politica e non l'economia e non l'industria, ma veramente lo stare insieme.
Qui stiamo parlando delle 8 ore, cioè stiamo parlando di cose di cui i movimenti socialisti di fine 800 ragionavano. Questa è la cosa sconcertante, e devo dire che mentre noi siamo qui sentirete, come dire, il traffico in sottofondo, il crepitare delle assi di legno dei pancali che vengono usati per scaldarsi, perché fa veramente freddo, tanti furgoni, tanti tir che vanno e vengono, una situazione veramente desolante. Però devo dire che tutte le volte che qui nel controviale di via Aldo Moro si ferma una macchina o passa qualcuno a piedi, si volgono sguardi preoccupati: chi è che sta passando? Perché è brutta questa cosa.
Sì, purtroppo l'esperienza, comunque gli altri sobri, ci sono stati casi in cui comunque venivamo osservati comunque dai padroni o da chi per loro. Durante questi anni abbiamo anche subito delle aggressioni che secondo noi comunque hanno uno stampo mafioso, che minano comunque alla minaccia, all'intimidazione, che hanno lo scopo di sedare le lotte, di impaurire chi ha il coraggio di voler cambiare le proprie condizioni di vita, perché spesso il punto è che queste persone sono invisibilizzate dalla società, tutto un meccanismo che non le valorizza, quando in realtà è importantissimo, ci dobbiamo ricordare che sono persone ed è gravissimo che lavorano secondo queste condizioni di lavoro, che non hanno i diritti che le spettano.
Questa cosa del renderli invisibili è la cosa secondo me centrale.
Sì, assolutamente. Gettare una luce su ciò che non si vede è ovviamente il primo passo per la coscienza, su questo non c'è dubbio. Ora, devo essere sincero, negli ultimi periodi il vento è un po' cambiato, non è cambiato quello che stava dicendo giustamente la testimonianza che abbiamo appena ascoltato, perché è chiaro che c'è preoccupazione, però la verità è che le persone iniziano ad essere consapevoli. Con grande sincerità posso dire che da quella notte in cui a Seano ci fu l'aggressione Sud Cobas vennero a bussare alle porte dei cittadini pratesi nel centro storico, nel cuore della notte, sembra veramente che la metafora sia andata oltre se stessa, che la città si sia risvegliata in qualche modo, anche politicamente, anche comunicativamente. Devo dire che c'è una grande attenzione, come dicevo prima, anche il fenomeno su cui getta luce la procura è un fenomeno che non ha paura di utilizzare la parola mafia. Anche le persone cominciano a capire che questa invisibilizzazione, appunto, che è il cuore della vicenda, non può più essere permessa, e piano piano si scoprono angoli di luce nei quali sostanzialmente viene rappresentato finalmente quel che non può più essere. Quel che non può più essere è quello per cui si protestava 50 anni fa, ovvero le 8 ore di lavoro. Qualcuno scenderà in piazza a Prato per non lavorare la domenica. Sembra incredibile, ma nel 2024 facciamo scioperi di domenica, assistiamo a scioperi di domenica, perché quando mi chiamano dalle altre città, Raffaele, mi dicono: ma come, sciopero di domenica? Fanno, sì, dico, sciopero di domenica, ma com'è possibile? Non si lavora? No, invece si lavora di domenica. Quindi è una cosa che ci fa capire tante altre cose.
Però peraltro, da questo punto di vista, è sempre stata una città molto particolare. Ad esempio, prima era una città famosa perché nei bar non c'erano i tavolini e le sedie, perché non c'era, non è un posto dove si stava a sedere a prendere il caffè in qualche modo. Anzi, il pratese dice: se non ci fossimo noi ai fiorentini gli toccherebbe lavorare. E c'è questa retorica che però ha anche un suo fondo di verità, no? Del piccolo imprenditore che comunque era il primo ad arrivare, era l'ultimo ad andare via, quando lavorava 8 ore gli sembrava di non aver fatto nulla, andava in fabbrica, una visione anche paternalistica, diciamo così, del lavoro, che comunque ha avuto una sua stagione negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, che aveva molto a che fare con gli italiani, con gli immigrati dal meridione. Ora siamo in un altro pianeta. La vedi tu questa luce in fondo al tunnel, anche grazie al lavoro che state facendo? Cioè, questo incominciare veramente a tirare fuori gli invisibili, a mostrare, a vedere. Per tanti proprietari di queste aziende, la sindacalizzazione dei ragazzi che sono intorno a noi è una cosa rivoluzionaria, inaccettabile, la cosa peggiore del mondo.
Sì, il punto è proprio questo, che comunque le aziende, i colossi o le piccole aziende che vanno avanti spesso non accettano il fatto che comunque i lavoratori assumano coraggio e avviano uno sciopero. E, comunque c'è da dire anche che in questi anni comunque le lotte via via che sono andate avanti comunque hanno portato a luce comunque queste persone che assumevano comunque un grande coraggio. Negli ultimi mesi, dopo l'aggressione a Siano, tantissime persone passano al presidio a dare solidarietà, ad aiutare i picchetti, ad aiutare gli scioperi.
Sì, qui siamo in una zona molto, molto periferica, eh? Siamo in un punto difficile dove si passa in macchina, qui gente a piedi non ne passa. Questo è un punto veramente difficile, per questo siamo voluti venire qui oggi. Qualcuno suona il clacson, chissà se per solidarietà o se per altro, però siamo venuti, Giorgio, voluti venire qui oggi proprio per esporre questa situazione che è più periferica rispetto ad altri.
Sì, assolutamente, questa è la vera terra di mezzo, sì, diciamo, della piana, dove si sviluppa il vero commercio, dove l'ombra, diciamo così, di cui parlavamo prima, che rende possibile l'invisibilizzazione, è più alta. Chiaro, non si passa a piedi, qua ci devi voler venire, sì, o per prendere dei vestiti o per protestare, per esempio in questo caso, per presidiare. E quindi è un, come dire, un posto che favorisce tutto questo. Certo è che anche questi posti, grazie al lavoro, diciamo così, che viene fatto anche dal punto di vista culturale, diventano visibili a chi queste cose solitamente non le vede. Mi piace pensare che il clacson che ha appena suonato sfilando in questa, sì, strada a scorrimento molto veloce sia quello di figlio di uno sguardo che magari ha imparato a conoscere quelli che sono i presidi di Sudcovest, anche perché vedete queste bandiere che sono messe sulla strada magari sono indicative, anche non sono le solite pubblicità che si possono vedere, ma sono bandiere che indicano una protesta, una lotta, un presidio.
Raffaele, anche, Giorgio, prendo un attimo la linea, sì, siamo verso la conclusione, ma volevo condividere un messaggio che ci è arrivato al 342 81 04 111. In conclusione, in tutto quello che accade a Prato, ci scrive un ascoltatore, c'è anche lo zampino di alcuni consulenti del lavoro senza scrupoli che seguono esclusivamente aziende cinesi e suggeriscono le linee comportamentali. Questa è una testimonianza abbastanza inquietante.
Sì, questo è importantissimo. Voglio dire che uno ieri è stato individuato proprio dalla procura ed era un consulente del lavoro. Si fa, diciamo così, oramai sempre più, diciamo, è sempre più spesso che accade che i consulenti del lavoro, i commercialisti o avvocati purtroppo vengono individuati in questa zona grigia che aiuta appunto tutto quello che abbiamo raccontato prima nel fenomeno delle aziende apre e chiudi, per esempio.
Oggi abbiamo raccontato il fenomeno dell'azienda apre e chiudi, del gioco delle tre carte, dell'azienda che viene fatta oggetto di attenzione da parte della procura e allora chiude, riapre da un'altra parte, poi richiude, poi riapre da un'altra parte per cercare di sfuggire alla legalità, ai controlli, alla sindacalizzazione, al dover fare dei contratti, al dover fare lavorare le persone un numero congruo di ore, di pagarle in un modo congruo. E questo è un meccanismo importante che abbiamo voluto raccontare senza alcuna forma di spettacolarizzazione e nella consapevolezza che alle volte Prato è stata raccontata con questo voyeurismo, no? Lo spaccio in piazza al soccorso piuttosto che in piazza del serraglio, bravissimo, e altre cose del genere. Ecco, Prato è tanto di più. È una città grande, una città complessa, è una città anche sede di luoghi culturali molto importanti, è una città dove, come dire, a fronte delle 108-112 nazionalità, la società in qualche modo ha una sua coesione, ma è anche un posto dove accadono le cose che stiamo raccontando questa mattina.
Sì. Appunto, sicuramente a Prato in questo distretto c'è una maggioranza comunque di lavoratori migranti che arrivano qui appunto per cercare un lavoro, però di fatto poi si ritrovano qui a lavorare senza diritti.
Io ti ringrazio per questa tua testimonianza.
Grazie a voi.
Giorgio, grazie davvero.
Grazie a voi, secondo me è importantissimo raccontare Prato come lo stiamo facendo, nella sua complessità.
Senza rifugire la complessità nei problemi, nelle contraddizioni, da via Aldo Moro, dal presidio davanti alla glamour dei lavoratori che sono per lo più pakistani, se non mi sbaglio, vi restituiamo la linea e raccomandandoci naturalmente di tenerci aggiornati su quello che accadrà, perché il presidio è appena iniziato e le cose non finiranno qui, quindi continueremo a tenervi aggiornati.
Grazie a Raffaele Palumbo e a Giorgio Bernardini in diretta da Prato, i nostri inviati quest'oggi in Newsline. Ci scrivono: bravi che fate emergere queste lotte, queste proteste, che date voce a queste realtà che solitamente restano nascoste tra pochi articoli nei giornali locali. Sì, vogliamo esserci, cerchiamo, ce la mettiamo tutta per appunto andare a raccontare anche oltre quella che è una narrazione di vertenze e di lotte che poi si ripiegano, no, in un silenzio e anche in una dinamica che non fa bene ai lavoratori, alle lavoratrici innanzitutto, ma al complesso sociale e non solo economico. E allora, Prato e non solo, la Prato che non ci sta, però la potete riascoltare anche in podcast sul nostro sito controradio.it. Per chi ci ascolta, vi chiediamo anche di sostenerci facendo la tessera del Controradio Club su controradioclub.it. Torneremo con un approfondimento, un focus, un'incursione, come la vogliamo chiamare, alle 10:15. Raggiungerò Mirko Roppolo in conduzione per un quarto d'ora di campagna di tesseramento. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ci spostiamo su Controradio TV, anche dunque sui nostri canali cross mediali, per parlare della stagione di stelle del Teatro Niccolini di Firenze, il più antico teatro della città.
Controradio contro la violenza di genere. Mercoledì 5 dicembre alle 9:05 riascolta lo speciale con le voci di ascoltatrici e ascoltatori, la sindaca di Firenze Sara Funaro, la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci e tanti altri. Tutta la serie podcast un 25 novembre al mese su controradio.it, per fare rumore ancora più forte con Controradio.
Giovanni, è il tuo momento.
Giustina, ce l'ho.
Forza, dai, che passa il tempo.
Sabato 7 dicembre, ore 21:30, Viper Theater di Firenze.
Giovanni, manca ancora qualcosa. Cosa succede il 7 dicembre?
C'è la finale del Rock Contest.
Con?
Ci sono 6 band in gara e il live di Andrea Pino.
Risposta esatta!
Giustina, poi ci saremo anche io, te, insieme a Silvia Boschero e tanti tanti ospiti.
Sì, Giancane, Dente, Federico Dragogna dei Ministri, L'Amante, Max Collini e molti altri. Non mancate!
Rock Contest 2024, la finale. Prevendite su Ticket One. Ingresso gratuito per i soci contro Radio Club. Apertura porte ore 20:45. E se non puoi venire, segui la diretta in radio e in streaming sui canali online di Rock Contest e Controradio.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono: Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare Network.
Stai ascoltando Contro Radio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Contro Radio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Contro Radio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Contro Radio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Contro Radio Club, il club di coloro che dicono Contro Radio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Contro Radio. Bei regali per Natale.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9.30 con Mirko Roppolo su Controradio. Contro.
Now I live.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Ci siamo spostati negli studi di Controradio TV, dunque siamo anche in diretta cross mediale. Do subito il buongiorno a Sandra Salvato che mi ha raggiunto.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
E all'ospite di oggi dedichiamo questo approfondimento al Teatro Niccolini di Firenze, il più antico teatro della città, e salutiamo il suo direttore artistico Hershey Felder. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora Sandra, vogliamo dare notizia, abbiamo seguito l'inizio di stagione del Niccolini, una stagione davvero all'insegna delle stelle e dei contributi internazionali per un artista che ha dato la sua arte e anche la sua capacità di creare sinergia con gli artisti internazionali che stanno salendo sul palco del Niccolini.
È proprio così, abbiamo iniziato con Jeff Goldblum che, oltre a essere un bravissimo attore apprezzatissimo, si è rivelato, almeno per il pubblico qui dei fiorentini, ma in generale spero anche della Toscana, come un bravissimo jazzista. Quindi si è alzato il sipario su qualcosa davvero di inedito per il nostro pubblico teatrale. E direi di partire proprio da qui, dal fatto che Felder propone una formula diversa, è uno spettacolo sicuramente internazionale perché lui ha una dimensione internazionale, l'ha sempre vissuta tra gli Stati Uniti, l'Europa in generale, è un artista poliedrico, eclettico, attore, drammaturgo, regista, musicista, pianista, sì. Principalmente.
Canadese d'adozione ma fiorentino, canadese d'origine ma fiorentino d'adozione.
Ma veramente europeo di origine perché i miei genitori sono polacco e ungherese. Allora io sono per accidente nato a Canada dopo la guerra, me ne sono venuto qui a casa in 17 qualche anni fa e adesso ora la casa, sono fiorentino, la casa Bagno a Ripoli.
A Bagno a Ripoli e ha scelto di dare appunto la sua arte, condividerla all'interno, sì, di uno spazio che è rinato in qualche modo per una comunità. Lei parla di un'operazione internazionale per una città internazionale, cioè un, sì, luogo storico che però guarda e vive di internazionalità.
Sì, per me è importante di presentare cose anche per italiani e fiorentini, ma con un gusto di qualcosa internazionale, perché la città è veramente una città internazionale, è amato in tutto il mondo per la sua arte, l'arte di Firenze. Allora per me vivere qua e di presentare queste cose per tutto il mondo, anche per italiani, è importante.
Hai assistito, Sandra, ieri alla presentazione alla stampa di un qualcosa che sta generando veramente attesa, parliamo di un'anteprima esclusiva a livello europeo.
E a livello europeo, e devo dire, aggiungo una nota personale perché ieri sono arrivata un po' in anticipo e mi ha dedicato davvero un piccolo concerto, un piccolo saggio di quello che poi sarà il Rachmaninoff and the Tsar. E la storia bellissima di questo pianista che il direttore artistico Felder porta in scena impersonando lo stesso Rachmaninoff.
Sì, non so, per me è importante, sei musicista, allora è importante per noi non solo di suonare, ma anche di capire da dove è venuta questa musica, il contesto di questa musica. E per me è importante di condividere con il pubblico non solo la musica, che è bella, ma anche la storia dietro. E per me ho fatto la mia carriera raccontare queste storie dietro tutta questa musica. Allora il personaggio di Rachmaninoff, con l'accento russo, con la voce molto bassa, di parlare così un po', questo sarà in inglese con sopratitoli in inglese con sopratitoli in italiano, ma porta sul palco veramente il personaggio di Rachmaninoff. Lui parla della sua vita, anche della sua musica, la creazione della sua musica.
Gli spazi, il ridare spazi, rigenerare spazi culturali in città per far vivere una Firenze che non sia solo proiettata nella sua memoria, nella sua, sì, storia, nel suo patrimonio, ma anche verso il futuro, sembra leggere nella stagione che lei porta in scena al Niccolini un po' questa volontà di rendere ogni spettacolo un incontro con, sì, il pubblico, non solo una visione.
Non solo una visione, in un incontro, non bisogna di condividere insieme la musica, le storie, l'arte. E per me è importante è importante dove io sono di presentare cose così e di avere la... Allora, per me Firenze è una tela bianca, possiamo fare tutto. E di venire qua, di essere l'onore di essere il direttore artistico di un teatro che è data dal 1648, è incredibile. È il secondo teatro dentro del mondo, perché la prima era Goldoni a Venezia, questo è il secondo, e questa era la prova per la Pergola, eh? Allora quell'onore di essere un direttore artistico che posso presentare star internazionali su questo palco, le star di tutto il mondo vogliono venire qua per presentare a Fiorentini in questo luogo incredibile, allora per me è vero onore.
Ecco, proprio sì, mi viene da dire che un teatro così piccolo per una dimensione così...
C'è 400 persone.
Ma rispetto ai teatri, sì, a cui siamo abituati, sì, in città, sì, nonostante Firenze non sia certamente New York, però viene da mettere in correlazione la dimensione di questo teatro rispetto alla portata internazionale dei suoi ospiti, che grazie a te ovviamente sono arrivati e arriveranno qui a Firenze, come Helen Mirren e anche Mikhail Baryshnikov, che il 18 dicembre saranno a Firenze al Teatro Niccolini, proprio con questa formula che spiegavi, cioè per incontrare il pubblico, parlare di questo bellissimo film che ha fatto la storia del cinema, e cioè Il sole a mezzanotte.
Sì, e anche con il regista Taylor Hackford, che è il vincitore dell'Oscar per Ray, Ray Charles, e anche The Devil's Advocate in italiano, l'associato del diavolo,
l'avvocato del diavolo. Ufficiale gentiluomo,
lui, sì,
che le donne tutte si ricordano.
E lui è il migliore, un coproduttore con me, e Helen è con la mia sorella, e anche per me Baryshnikov è la prima volta, ho incontrato Baryshnikov a New York, ma questa è la prima volta che io posso presentare lui. Per me, quando ero bambino, lui per me era l'artista il più perfetto di tutto il mondo. Possiamo discutere un po' musica, allora quando io voglio di suonare qualcosa, la frase, di fare una frase che fa così perfettamente in ritmo, io ho bisogno solo di guardare Baryshnikov come lui fa così, si mette in aria così e dopo di... E per me,
leggero come una piuma,
ma sì, è per me l'artista più perfetto di tutto il mondo, allora di essere con lui in nostro teatro qui a casa nostra, per me è veramente qualcosa incredibile.
Veniamo invece a qualcosa di veramente materiale, che è l'aspetto economico, no? La sostenibilità di un teatro, che è un po' il rompicapo anche di tante realtà anche sul nostro territorio. Lei ha posto l'accento su una logica che forse non è molto applicata nel contesto italiano di valorizzazione, ovvero il rischio di impresa per una realtà anche come è la gestione, la direzione artistica teatrale. Qual è il suo rapporto e la concezione del finanziamento pubblico rispetto a tutto
questo? Guarda, per essere onesto, allora Firenze è casa mia. Io non posso vivere una città senza avere questa arte. Allora io ho bisogno di andare in America per 4-5 mesi all'anno per fare soldi, per spendere qua. E questo è il finanziamento.
Diciamo la verità, questa è la gestione.
Ma perché io non voglio soldi del governo, perché c'è gente che bisogna mangiare. Io non voglio prendere queste soldi perché è più importante di dare questi soldi a gente che veramente bisogna. Noi bisogna l'arte, questo è molto importante, ma secondo me io posso fare così, allora io ho scelto di fare la mia vita così, e anche sono già 30 anni sul palco, allora ho fatto la carriera. Allora sono confortevole in la mia vita e adesso posso dare qualcosa a Firenze. E per me è importante di fare così, di non prendere ma di dare, perché adesso sono nato a 68 e adesso ho 56 e veramente questo è il tempo della vita che io ho bisogno di dare meglio di prendere. Allora questa è una prova, abbiamo provato in questo Niccolini, abbiamo un altro teatro anche che aprirà in settembre, no, io penso in estate, questo che Marco Casamonti, l'archistar, ha comprato, Teatro Nazionale, che abbiamo rinominato Teatro della Signoria. Questo era il mio nome, perché ero in doccia e ho detto, come possiamo chiamare questo teatro? Di fronte al Piazza della Signoria, Teatro della Signoria. Questo sarà veramente il gioiello di tutto Firenze.
Quindi Felder, dobbiamo e vogliamo aspettarci altre sorprese da parte sua, architetto Casamonti, che peraltro abbiamo intervistato con uno speciale nella sua collezione, anche sì. Questo è un patrimonio messo a disposizione dei fiorentini. Sandra, una gestione, una direzione artistica che ha un termine ma che è già proiettata, però ci fa capire che forse ci sarà qualcos'altro.
Sì, perché la stagione adesso proseguirà per tutto dicembre e scavallerà il 2024 per incontrare il 2025 con comunque delle novità.
Sì, noi bisogna, io penso per ora, di prendere gennaio, febbraio un po' per lasciare un po' di calma e anche fa un po' freddo, allora, e dopodiché ricominciamo in marzo, quando è un po' primavera, per avere il pubblico e di presentare novità anche più star internazionale, con questa idea di musica, storie di concerti, cinema con gli artisti, con i registi, che possiamo veramente, per me, che il pubblico può discutere con gli artisti. E per tutta la mia carriera, perché ho una carriera? Perché io fa discussione con il pubblico, io non metto il muro così e fa beh, sono no, per me è importante discutere l'origine dell'arte, l'idea dell'arte con il pubblico, e veramente il pubblico sono interessati in queste cose. Allora proviamo qua di fare la stessa cosa e speriamo che funzionerà.
Quindi la sua direzione artistica proseguirà anche nel 2025?
Ma sì, con tante cose, anche abbiamo qualche film che giriamo qua, sono regista, per me Italia è casa mia.
Lei in qualche modo ha detto mi metto a disposizione di una città che amo e nella quale voglio non solo vivere ma anche contribuire a dare valore aggiunto dal punto di vista culturale.
Questo è il più importante di tutto e speriamo che tutti che vengono qua faranno la stessa cosa, perché io voglio che tutti di tutto il mondo viene qui a Firenze per dare qualcosa.
Ci interroghiamo spesso su queste frequenze, sul coinvolgimento dei giovani in prima persona, non solo raccontarli ma anche far sì che abbiano loro spazi. Il Niccolini potrà essere uno spazio rivolto anche non solo al giovane pubblico ma anche ai giovani artisti?
Ma e questo è il più importante di tutto per me. Allora ho composto un'opera un anno fa, e questa è la storia di Quarto Uomo, la storia di quelli martiri di Fiesole. Ho scritto questa opera e questo anno, per l'80esima della storia, le giovani di Fiesole, loro hanno suonato.
L'orchestra giovanile della scuola di musica di Fiesole.
Sì, certo. Loro hanno suonato, ma incredibilmente, anche al stesso livello che Maggio. Veramente, possiamo dire.
Quindi,
questo.
Bravo al maestro Rosadini, insomma, che li dirige.
Rosadini, lui è incredibile, anche molto, molto carino. Ma bravo a tutti loro, perché il livello è incredibile. Allora, per me è anche importante di lasciare opportunità per giovane, per suonare davanti al pubblico, non solo per suonare per loro amici, ma anche per suonare, di avere l'opportunità di presentare come professionisti alla prima di loro lavoro. Allora, per me questo è una strada che noi bisogna seguire, perché se noi prendiamo tempo con i giovani adesso, in 20 anni ci saranno musicisti che suonano bene.
Sandra, ti rivolgo invece una domanda, perché tu hai vissuto il Niccolini non solo in veste di giornalista, andando appunto agli eventi di annuncio per la stampa, ma anche come pubblico. Che effetto ti ha fatto tornare a viverlo, quel teatro?
Un effetto incredibile. Torno ancora più indietro, perché noi facevamo teatro al liceo e c'era stata data la possibilità di shiftare l'ora di ginnastica con qualche ora di teatro, e utilizzavamo proprio il teatro Niccolini, quindi ritrovo questo palcoscenico davvero rifiorito nelle mani di Pagliai, perché ha saputo recuperare una perla della città, e grazie a personalità come Hershey Felder questi luoghi sono davvero luoghi di incontro, di recupero anche di una qualità culturale all'interno della nostra città. E penso al programma, che è veramente intenso, concluderà, giusto per riallacciarmi a quello che dicevamo, con un pianista, Alexio Bax, che
salirà, italiano, sì, sì.
Esatto, che salirà sul palco per festeggiare proprio l'ultimo dell'anno, poi come dicevate proseguirà questo cartellone, proseguirà anche verso Piazza della Signoria, verso quel Teatro Nazionale che per tanto tempo ci siamo chiesti che fine farà. È stato veramente lì a languire per tanto tempo, un contenitore vuoto che finalmente trova un contenuto, e penso a Felder come a un moderno mecenate, come se fosse un Medici dei nostri tempi. Perché alla fine ha consentito davvero di nutrire il pubblico anche di qualcosa di nuovo. Noi non siamo abituati alla formula dell'incontro, dibattito, partecipazione attiva, un po' alla Cantor, no? Mi verrebbe da dire, questo teatro che non è soltanto voyeuristico, ma è anche un'incursione nella vita delle persone, perché con Helen Mirren, per dire, potremmo parlare, potremmo chiedere, e noi siamo abituati a vederli sul piedistallo, questi personaggi.
Sì. Helen Mirren e Taylor Hackford, loro vivono accanto di Lecce, nel sud, in Puglia, allora loro sono anche italiani. Allora, tutti, io penso che qua ogni artista ha la base del il loro cuore è italiano.
Le faccio un'ultima domanda, anche con una vena un po' politica, polemica. Si è sentito accolto, bene accolto a Firenze, nella sua veste?
Sì,
questa Firenze un po' sempre...
Chiuso. Ma per me è un po' differente, perché amo Italia, amo Firenze tanto, allora per me i fiorentini sono aperti a me, non so perché, ma sono un po' strano, sono un po' esotico, sono canadese, ungarese, polacco, musicista.
Ma mischiato
regista.
Un po' le carte.
Sì, sono un bastardo europeo, allora sono un po' così, allora, ma io penso che fiorentini quando loro... quando loro si vede immediatamente che c'è qualcuno che veramente ama la città, si aprono immediatamente. Loro che vengono solo per prendere, immediatamente loro sono molto chiusi. Ma quando c'è qualcuno che veramente, veramente voglio essere, voglio dare, allora si aprono immediatamente.
E in questa riflessione che stiamo facendo anche dal punto di vista della cronaca sulla gestione degli affitti turistici brevi, la sostenibilità, no, della fruizione della città, è interessante quello che ci diceva. Sandra, siamo davvero in conclusione.
Sì, volevo ricordare una cosa fondamentale, cioè che questo programma, i biglietti, le informazioni relativamente al Teatro Niccolini li potrete trovare su firenzeonstage.com, l'ho detto all'americana, così almeno.
.com.
Sì. 9:27 minuti, siamo in chiusura, ringraziamo per essere venuto, aver condiviso le sue riflessioni e anche progettualità artistiche per il Niccolini e non solo, a Hershey Felder. Diamo appuntamento alla stagione che proseguirà anche con le anticipazioni che ci ha illustrato lo stesso direttore artistico, e trasmissione riascoltabile e visibile sui nostri canali crossmediali. Grazie per essere stato con noi.
E grazie a voi.
Stai ascoltando Controradio.
Di ciò che accade. Controradio è crossmediale.